di Radio Fiorentino, buonasera e benvenuti da Leda
e da Veronica, buonasera a tutti quanti
e buonasera anche da Carlo che sta curando la regia. Veronica, allora, di cosa vogliamo parlare questa sera per allietare un pochino la serata dei nostri amici?
Parleremo del mito e la storia e partiremo proprio dalle città Saturnie, tra cui Fiorentino fa parte di queste cinque città che si dicono fondate da Saturno.
Dici benissimo.
Benissimo, uh-huh, sì. Poi faremo un piccolo viaggio, sai, Leda, nei musei italiani e negli Uffizi con Caravaggio. E poi andremo a Madrid, ci trasferiremo.
Andremo in Spagna, perfetto.
Sì, dove potremo guardare dei bellissimi quadri di Rubens e Rigoglio, proprio attinente al Saturno che divora i propri
figli. Quindi al mondo della mitologia.
E poi ci proietteremo nei film che hanno, parlato del mito, il mito di Ulisse e di Achille. Quindi sarà una bella serata.
Quindi un bel viaggio, veramente.
Un bel viaggio faremo veramente insieme. Speriamo che piaccia ai nostri ascoltatori.
E a proposito di viaggi, vorrei ricordare a tutti una frase che diceva Sant'Agostino. Sant'Agostino diceva che il mondo è un libro e chi non viaggia legge solamente una pagina. Inizieremo comunque a viaggiare dopo il prossimo brano musicale. A dopo.
A dopo.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia 2x3 mettiti comodo. Intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, and singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma. Gocce di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili. Tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi umanità virtuale, sex appeal, comunque vada Pantarei. Vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste!
Bene, allora amici, eccoci tornati in studio. Io, Veronica, proporrei comunque per iniziare questo viaggio di partire da una strada di Ferentino che è dedicata a Marianna Candidi Dionigi. Questa strada collega Piazza Matteotti a Via Consolari. Ecco, partendo da questa strada, dove ci porti tu? Dove ci porti?
Beh, il viaggio può essere del nostro paese, possiamo partire quindi se arriviamo a Piazza Matteotti, uh-huh. Quindi la piazza dove c'è il comune, per chi non è pratico di Ferentino.
Quindi la piazza principale.
La piazza principale, dove c'è un grande angelo al centro della piazza ed è il centro praticamente del paese dove
si svolge prevalentemente.
Dove si svolgevano anche prevalentemente tutte le attività, insomma.
Sì, in epoca antica c'era il mercato, quindi era la piazza, diciamo, dove c'era la possibilità di socializzare maggiormente tra le persone e far sviluppare il commercio. Quindi ecco, partendo da questa strada, dove vogliamo arrivare prima? A Madrid oppure arriviamo, che so, a Firenze, agli Uffizi, dove possiamo appunto vedere questo quadro di Caravaggio,
che è proprio di Bacco. Perché Bacco è legato alla nostra terra in un certo qual modo, perché comunque c'è la coltivazione delle viti in alcuni paesi, certo, particolari, quindi il Piglio, il Serrone e l'Acuto, proprio per il Cesanese.
Quindi Cesanese, Anagni, che è una delle città che si dice fondata appunto dal dio Saturno. Poi in provincia di Frosinone, altra città che è associata al vino, all'uva e a Tina con il Cabernet. Magari un'altra città sempre legata al mito del dio Saturno, anche se il Cabernet è arrivato in epoca moderna, il Cesanese lo troviamo in epoca medievale grazie alla presenza appunto dei monaci benedettini. Per quanto riguarda quindi il quadro di Caravaggio, che notizia ci puoi dare?
Beh, possiamo dire, partiamo proprio da Caravaggio, che è comunque un genio ribelle ed ha portato grandi cambiamenti a livello artistico. In che cosa? Innanzitutto possiamo dire che è un anticipatore, a mio giudizio, proprio della fotografia, perché fa proprio degli studi fra le ombre e le luci. Mm-hmm. Il taglio diagonale della luce che entra dalle finestre è molto particolare in Caravaggio. Utilizzava gli specchi per dipingere.
Questa notizia infatti l'ho letta anche io.
Sì, lo usava, era proprio come tecnica sua, infatti lo riscontriamo anche nella figura, che è vista come se fosse allo specchio, no? Di questo Bacco. Mm-hmm. Fondamentale è i suoi soggetti che lui prende dal popolo, anche dalla taverna stessa, e questo non era visto di buon occhio all'epoca. Quindi toglie la sacralità in generale, questa aura anche di sacralità dei suoi personaggi, perché diventano umani, e lui mette in evidenza proprio anche i limiti dell'uomo. Certo. E quindi questo suo Bacco,
la realtà ci fa vedere,
è il suo realismo anche ciò che dipinge è talmente reale che tu davanti a un quadro rimani estasiato, ti viene quasi voglia di toccarlo.
È vero.
E negli ultimi studi recenti hanno potuto ritrovare l'autoritratto di Caravaggio nella brocca.
Facendo molta attenzione si riesce a intravedere qualcosa, è vero.
Sì, quindi possiamo dire che è stato un grande genio, quindi è un quadro da andare a visitare come tante altre opere degli Uffizi, come la Venere di Botticelli. È un'opera
e troviamo agli Uffizi, presso gli Uffizi, anche alcuni quadri di Artemisia Gentileschi, che è il Caravaggio al femminile. Un'altra cosa che voglio ricordare invece io per quanto riguarda Caravaggio, che Caravaggio ha avuto anche un maestro nato in una città che adesso fa parte della provincia di Frosinone, che è Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino, che era nato appunto ad Arpino, una delle altre città che si dice fondata dal dio Saturno.
Forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli, un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto.
l'universo. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso, e anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai, so che in fondo ritorna tutto quel che dai. Perché è una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della vita. Qualcosa già comunque perso, anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della mia
bentornate vita. Qui con noi a Radio Fiorentino e Leda, stiamo parlando di una figura mitologica come Bacco e non possiamo che non nominare Saturno, certo, che è stato l'artefice della nascita di queste città Saturni. Beh, Saturno era un antico dio latino, una figura un po' ambivalente, perché se da una parte rappresenta quindi la protettrice dell'agricoltura, ma è anche la nostra crescita morale e intellettuale. Saturno è il simbolo, certo, dall'altra è una figura un po' funesta, legato anche alla sua storia, perché ricordiamo
un po' di timore.
Un po' di timore, certo, perché è un dio che arriva a mangiare i suoi figli pur di mantenere le proprie mani saldo il potere,
certo.
Saturno era figlio, ricordiamo, un titano, figlio di Urano, il dio del cielo, e di Telere, la dea della terra.
Anche Urano non era molto tranquillo,
no, assolutamente,
non era,
anzi, infatti aveva relegato Saturno e i suoi fratelli all'interno del viscere della terra. E poi sarà Telere che, non tollerando più il comportamento di suo marito, che cosa fa? Complotta con questi figli di ucciderlo, e sarà per mano di Saturno che con una falce lo evirò. Questi, prima di morire, profetizzò al figlio che sarebbe morto dalla sua stessa morte,
certo,
cioè quindi un figlio l'avrebbe detronizzato. Saturno si sposerà con una sorella Opi, perché sai, tra queste divinità spesso gli incesti erano all'ordine del giorno, ed ebbero 6 figli.
Per mantenere anche il primato, logicamente.
Sì, così gli dei era molto comune questa cosa. Sì. Quindi ad uno questi figli, questo Saturno li divorerà, tranne l'ultimo, che Opi insieme con la madre Telere riesce a...
Giove.
Che sarebbe sì, il padre
Giove,
degli
Zeus,
dei, sì. E probabilmente dà in pasto al marito una pietra coperta da delle fasce. Quindi poi che succede? Che Giove verrà cresciuto da una ninfa detta Melissa è allettato da una capra Maltea. E poi ritorneremo, poi ne parleremo più tardi, la
sì,
figura,
certo,
di Giove. E quindi che cosa dire? È una figura così molto particolare di Saturno, che poi praticamente cosa succede? Che poi lui sarà relegato nella terra del Tartaro, mm-hmm, e riuscirà a scappare, quindi arriverà in Italia e fonderà le nostre belle
nostra
città,
zona,
e fonderà le nostre città.
Sono comunque moltissime le città che si dicono fondate dal dio Saturno, però per quanto riguarda l'attuale provincia di Frosinone, ricordiamo che sono Anagni, Alatri, Ferentino, che in epoca antica si chiamava Antino,
sì,
Atina e Arpino. e quindi ecco, sono queste le città appunto definite del dio Saturno, città comunque che in realtà sono state fondate, le prime tre dal popolo degli Ernici, le altre due, Arpino e Atina, sono state fondate dal popolo dei Volsci, anche se per quanto riguarda Atina ricordiamo che ha subito in parte anche l'influenza del popolo dei Sanniti. Comunque queste città sono nate grazie alla presenza di popoli valorosi che hanno comunque dato del filo da torcere a Roma. Ricordiamo inoltre per quanto riguarda Anagni, che era la città sacra del popolo degli Ernici. Gli Ernici e i Volsci vengono comunque nominati nel libro dell'Eneide scritto da Virgilio, e ci troviamo comunque quasi in modo parallelo sempre al mondo della mitologia, sì. Perché quel libro prende spunto dai due libri scritti da Omero.
Sì.
Dico bene, vero? Sì, sì. Ricordo bene. Invece, per quanto riguarda la pittura, il mondo della mitologia che troviamo nel mondo dell'arte della pittura, possiamo parlarne più tardi dopo aver ascoltato il prossimo brano musicale.
Gli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. È la fatica che hai dovuto fare, da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. In cui mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. Ma la magia era finita, restava solo da prendere a morsi la vita. Sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire.
Ricorda di disobbedire.
Rieccoci qui tra noi, Leda.
Bene. Di cosa parliamo adesso?
Beh, parliamo di Saturno in pittura. Sì. Lo vediamo sotto il punto di vista di Rubens e sotto il punto di vista di Goya. Mm. Rubens lo dipinse cento anni prima di Goya. La sua raffigurazione è molto accademica, la presentazione anche dello stesso Saturno, ma è un Saturno non vedremo molto diverso da quello di Goya. E qui anche il bambino stesso nel quadro di Rubens è un bambino che è un bambino impaurito, sì, anche perché sta camminando nelle fauci del padre, però non c'è quella drammaticità che troveremo invece nel quadro di Goya.
C'è meno violenza,
assolutamente,
forse.
sì, va a raffigurare quello che è l'infanticidio come il tema. Invece Goya rappresenta la pazzia, lo stato puro, ed è poi questa esasperazione dei sei sentimenti che poi sarà un tema che lo anticiperà dell'espressionismo.
C'è questo Saturno anche,
sì, ha questi occhi strabuzzanti, sì, di Saturno, questa follia, questa violenza traumatizzante, questo sopracciglio sinistro di parliamo sempre di Goya naturalmente, questo sopracciglio sinistro inarcato, perché lui capisce il gesto che sta facendo ed ha paura di quello che sta commettendo. Questa figura che emerge da questi colori scuri che gli danno volume e che contrastano con il sangue di questo corpo dilaniato, perché di umano il corpo di quel bambino non ha niente. Uh-huh. Ed è questo un altro tema caratteristico dell'espressionismo, i colori, i toni scuri, quindi che rendono questa drammaticità allo stato più esteso del termine, ed è un quadro di una bellezza traumatizzante, sì. Lo definirei proprio così, una violenza traumatizzante. E sì. Che dire, Leda, tra i due quadri sono entrambi nel Museo del Prado, quindi chi capita a Madrid li può ammirare lì. Mm-hmm. Al museo. E devo dire che Goya è un personaggio un po' particolare, perché parte da una, diciamo, la sua preparazione artistica parte da un rococò spagnolo e italiano, perché lui ha studiato anche in Italia.
Sì, erano tantissimi artisti
che vennero a studiare proprio, certo, in Italia. Poi che cosa? Quindi lui, essendo come un Caravaggio un genio ribelle, va sempre alla ricerca del nuovo. Quindi lui passa dai ritratti del re, perché lui ha lavorato per la corte di Carlo III e Carlo IV, e pur essendo un rivoluzionario o un
come è stato un po' Caravaggio, che ha lavorato comunque per tantissime chiese.
Sì, come no, lui ha ottenuto anche una pensione dal re, quindi viveva anche negli agi, perché quelli non rinunciava, anche se era così un po' di idee rivoluzionarie, l'uno e l'altro città, ecco perché anche una figura un po' controversa.
Certo. Perché poi aiutava un pochino comunque.
Serviva.
Sì,
perché
poi, era pubblicità. Certo,
no, anche era un lavoro sicuro. Quindi e si è diventato famoso per queste pitture di soggetti religiosi. Il suo sarà ricordato per vostri per la sua maglia desnuta,
è uno dei quadri più belli,
certo. Sì, e anche molto sensuali, che è stato dipinto nel 1800.
C'è qualche curiosità particolare?
Sì, c'era la maglia desnuda e la maglia vestita, perché sono entrambi quadri di che sono l'emblema, insomma, si può dire del Goya. Certo. E questa curiosità sta nella corrispondenza, perché questo quadro magari venne esposto nel 1901, quindi 101 anno dopo, però magari ne parleremo più tardi dopo un piccolo stacchetto musicale.
Ok.
amici da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto.
Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza è casa nostra, il contatto è il tuo conforto. Che fare con me è qualcosa che ha a che fare con me.
Se questa città confonde, allora siete in due.
Farmi scappare, mi chiuse gli occhi e consegnò la chiave a te.
Adesso sono certo della differenza tra distanza e lontananza. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza a casa nostra, il coraggio e il tuo conforto. Che fare con me è qualcosa che ha a che fare. Dio che ci guarda dall'alto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, respiri soltanto.
Per pesare il cuore con entrambe le mani mi ci vuole un miraggio.
Quel conforto che ho a che fare con te. Quel conforto che ha a che fare con te. Per pesare il cuore con entrambe mani ci vuole coraggio
e tanto, tanto, troppo, 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 troppo amore.
E rieccoci, Leda, a parlare di
Goya
e in particolare del suo quadro che abbiamo visto poc'anzi, di Saturno abbiamo parlato, e parliamo anche di questo quadro che l'ha reso veramente un ricordo per i posteri, è proprio La Maya Desnuda. Mm-hmm. E La Maya Desnuda è di una sensualità estrema, questo quadro fu dipinto nel 1800 fu reso pubblico dallo Stato spagnolo solo nel 1901, quindi
come mai?
È perché proprio per questa sua sensualità, quindi l'avevano tenuto ben nascosto. Nel 1930 vengono realizzati dei francobolli sia con la maglia desnuda che con la maglia vestita, e con la rispondenza con gli Stati Uniti sono tornati indietro le missive affrancate con la maglia desnuda.
Censura.
Censura, pura censura. Ma lo vedremo anche con i quadri di Modigliani, con i suoi sensuali nudi, che fino al 1960 erano considerati un po' blasfemi per il suo
troppo nudo,
sì, troppo erotici. Quindi cosa dire, poi ha dipinto anche altro, insomma, Goya, con le pitture sulla guerra, che queste pitture, essendo molto patriottiche e rivoluzionarie, non era ben visto dallo Stato spagnolo, quindi lui dovrà andarsene dalla Spagna e si rifugierà a Bordeaux, e qui Goya dipingerà la battaglia di Bordeaux, che anticipa i temi dell'impresa, quindi è stato anticipatore espressionismo dell'impressionismo, proprio dovuto a queste pennellate rapide, queste pennellate sicure, che non serve più la base del disegno sotto. I colori sono brillanti, vibrano, come lo definirà anche Renoir. Quindi è un quadro, io quando l'ho visto sinceramente sembra veramente un quadro impressionista, di una bellezza veramente senza tempo. Questo quadro lui l'aveva ai piedi del letto ed è il suo testamento artistico. aveva capito l'importanza della sua opera, infatti disse alla sua compagna di non venderlo per meno di un'oncia, quindi aveva un grande valore. Mentre il quadro di Saturno lui l'aveva alla porta d'entrata, come per dire che il male dell'uomo è l'uomo stesso.
Cioè, è verissimo questo, vero?
È vero, è vero. Certo. Sì. E un'altra curiosità te lo posso dire delle opere di questa nella della Quinta del Sordo, dove è la sua residenza, che queste opere non avevano titolo, verranno date postume, l'artista non le aveva date, quindi è veramente una gioia per me guardare e ammirare i quadri di Goya,
anche perché ognuno di noi che guarda un quadro ha una sensazione diversa, quindi sì, forse il fatto di non dare il nome all'opera sta ad indicare anche questo, perché magari guardando un quadro tu hai una sensazione, io ne ho un'altra, Carlo ancora un'altra, quindi forse era questo il motivo.
E c'è anche un'altra cosa, Leda, che non ti ho detto, che c'è anche un colore rosso Saturno. Mm-hmm. Questo nome lo dà Kandinsky in un'opera nello Spirituale dell'arte, parla proprio di questo rosso che si avvicina quasi al giallo, quindi un colore che ti dà gioia, che è brillante, e a livello musicale ricorda la farfalla con la tuba, che è un suono forte e assorbente.
Però
questo, quante cose che scopriamo di Saturno,
ecco, appunto, è importante quindi viaggiare, perché con il viaggio si ha la possibilità di scoprire cose che neanche si immaginano oppure si danno per scontate. Per quanto invece riguarda la rappresentazione di Saturno, vi consiglio di fare una visita al Museo di Palestrina, vicinissima,
sì,
Palestrina,
sì,
vicinissima,
molto, molto vicino.
E vi consiglio appunto di visitare il Museo di Palestrina, ci sono cose molto interessanti, e all'interno del museo si trova anche un sarcofago sul quale è rappresentato Saturno che sta insegnando a lavorare la terra, a lavorare il ferro, e qui subentra un altro aspetto appunto del dio Saturno. Adesso ascoltiamo il prossimo brano musicale. A dopo.
Che strana la gente che mentre si odia non si pente, niente è importante più del potere in questa civiltà dove ognuno traccia il suo destino forte come un eco,
eco
sbatte contro un altro muro. Vanità, l'illusione docile si arrende al dio migliore. Vanità, lei non sa che è solo un altro imbroglio e tu lo chiami amore e mi spacca il cuore.
Che matta la gente
che si ama eppure non si sente,
non si sente,
si vince e si perde,
si vince e si perde
il privilegio di essere vivente, perché ognuno traccia il suo destino forte come un eco,
eco
cerca l'immortalità.
Spacca il cuore, mi spacca il cuore, sdocile
Bene amici, eccoci di nuovo in studio, riprendiamo parlando sempre delle città fondate dal dio Saturno, che si dicono fondate dal dio Saturno. Ho consigliato all'inizio di partire da questa strada di Fiorentino che è dedicata appunto a Marianna Candidi Dionigi. Ma chi era Marianna Candidi Dionigi? Ebbene, era una nobildonna romana vissuta a cavallo tra il 1700 e il 1800. Ad un certo punto questa donna decise di fare un viaggio nelle città che si dice appunto fondate da questo dio. Arrivati in queste città inizia a disegnare, quindi molte cose che noi sappiamo di queste città è grazie anche ai disegni che ha realizzato questa donna con l'aiuto di un architetto. Al termine del viaggio in queste città comunque Marianna Candidi Dionigi fa stampare un libro vero e proprio, siamo sempre, vi ricordo, all'inizio del 1800. Grazie a questo libro noi adesso abbiamo anche la possibilità di vedere alcune cose che in queste città non ci sono più, perché magari sono state sovrastate da edifici edificati in epoca moderna, o perché magari alla fine sono stati interrati per altri motivi. Vi ho già nominato prima quali sono le città e tra queste appunto c'è la città di Fiorentino, che in epoca antica veniva chiamata Antino. E Fiorentino durante la seconda guerra mondiale ha visto sul suo territorio Luciano De Crescenzo, che ha scritto un libro che ci parla sempre delle figure mitologiche. Tu che notizie hai, Veronica, per quanto riguarda questo libro?
È simpatico nel senso De Crescenzo, perché dice, parla di Omero e dice che insomma per riempirsi la pancia raccontava le sue storie dell'Iliade, facendo il giro delle varie città e intanto allo stesso tempo insomma,
una sorta di accattone tra virgolette,
artistico, però
un artista di strada
sì. Che quindi insomma allettava le serate con i suoi racconti, intanto si riempiva la pancia, insomma.
Beh, era diciamo anche un modo per educare comunque questo,
certo, come no,
è un po' anche certo, diciamo, lo scopo per il quale viene realizzato il teatro. All'inizio il teatro era una rappresentazione itinerante, certo, poi sì, che aveva il compito di educare le persone, e poi con il passare del tempo hanno avuto l'esigenza di costruire delle strutture dove far sistemare queste persone, anche perché appunto le rappresentazioni teatrali duravano tutta la giornata e
come le rappresentazioni del Colosseo uguale,
sì,
no?
Infatti
i giochi duravano tutto il giorno, infatti avevano costruito un telo i romani proprio per proteggere le teste degli spettatori che assistevano tutto il giorno alle varie rappresentazioni, che potevano essere dei gladiatori o
certo,
meno, insomma,
infatti ad esempio anche per quanto riguarda il teatro romano di Fiorentino, che non è stato riportato alla luce completamente, è ancora cantiere, quindi stanno facendo degli altri scavi, però già durante il primo scavo hanno potuto ritrovare nella parte alta un blocco che aveva il compito di reggere uno dei pali che andava a sostenere il telo che veniva aperto, quindi aveva il compito di coprire gli spettatori durante le giornate calde,
certo.
E in questo modo potevano continuare appunto ad assistere alla rappresentazione,
ai vari spettacoli.
Un'altra cosa che vogliamo ricordare ad esempio, Veronica, è anche che gli attori erano tutti uomini,
tutti
le donne
uomini,
non potevano recitare.
Qui si parlano le donne nell'Ottocento,
sì,
insomma, non prima, insomma, le donne era proibito insomma recitare su un palco,
e gli uomini che dovevano interpretare la parte della donna
venivano evirati,
poi mettevano anche delle maschere, sì, comunque sul volto, vale, quindi coprivano parzialmente. Degli uomini evirati o castrati ne parleremo comunque in una prossima puntata, quando parleremo ad esempio dei cantanti particolari.
Così non lo so se è colpa mia, non c'è paura. c'è uno spazio vuoto dentro, è casa mia, solitudine di una malattia. C'eri mia, 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 con te. Per me leggerezza e pagine di noi che strappai con le mani, con le mani, con te.
Eccoci di nuovo in studio. Allora Veronica, abbiamo parlato quindi di arte, quindi pittura, di letteratura
e Saturno anche nei film, perché Saturno non nei film, scusa.
Sì, vabbè, Saturno volendo, contro magari, che è un film particolare,
per la particolarità di Saturno, proprio da tutto il punto di vista un po' negativo, ma adesso parleremo magari il mito nel cinema,
certo.
Magari parlando del film di Kirk Douglas del 54, Ulisse,
sì.
Che lui interpreta proprio Ulisse, e proprio per la sua caratteristica fisica viene infatti scelto, perché Kirk Douglas, ricordiamo, il padre di Michael Douglas, era un cultore del fisico, ci teneva,
sì,
molto, era molto atletico. E nella parte femminile abbiamo la bellissima Mangano, che interpreta sia Penelope che la maga Circe. Questo anche dovuto alle ristrettezze economiche dei film, perché sono a basso costo. Il regista è Camerini, ed è un film sulla falsariga della storia dell'Odissea si racconta, insomma, questa avventura,
certo, sì, hanno dovuto adattare la storia alle esigenze
economiche, ma anche perché insomma sceniche è un costo eccessivo, insomma, rappresentare tutto,
cosa che capita comunque spesso quando si realizza un film partendo da un libro. Spesso per esigenze di copione vengono
poi c'è
cambiate,
anche l'interpretazione stessa, certo, del regista, insomma, dei film, insomma, la sua personificazione della,
infatti il film è un po', diciamo, il carattere del regista in realtà.
Certo, è la sua firma, no? Sostanzialmente il film possiamo ricordare solo una cosa, Leda, che magari se ne parla poco, che è il doppiaggio in Italia. Siamo veramente è la nostra bandiera, il doppiaggio, siamo i più grandi doppiatori al mondo,
anche perché noi italiani siamo pigri con l'imparare le altre lingue, quindi
l'italiano però ci, sì, là ci giustriamo molto bene con, certo, la, con la lingua.
Ci sono le voci storiche, sì, ci sono,
beh, per esempio in questo film Cicoli è la voce storica di Jo Wayne, il grande del Far West,
certo.
E invece il personaggio femminile, la Mangano, era doppiata da Simoneschi, che era la voce di Marilyn Monroe. Mm-hmm. Perché non sembra strano, magari oggi il doppiaggio, gli attori si doppiano in regia, però una volta si usava molto fare, certo,
sì, anche ad esempio doppiato. Alberto Sordi, anche se non ricordo male, ha fatto il doppiatore,
sì,
in qualche,
beh, famoso
anche oltre Stanley e Olio. Anche in altri film comunque faceva,
sì,
il doppiatore.
Ha usato la sua voce, certo. Sì. Sì.
E volevo comunque ricordare che il film di cui stiamo parlando adesso è stato realizzato comunque sul progetto di un altro film che avevano deciso di fare precedentemente, che doveva essere interpretato da Greta Garbo e da Gregory Peck. Okay.
Che so che il suo attore preferito,
uno
vero,
dei, sì, uno dei miei attori preferiti. E poi per quanto riguarda invece il mondo della mitologia, negli anni 60 in Italia viene realizzato un film proprio per la TV, e questo film vogliamo ricordarlo perché comunque all'inizio abbiamo la voce narrante del poeta Giuseppe Ungaretti,
sì, che leggeva parti del brano,
a rendere molto più affascinante ogni puntata, perché c'è appunto la voce all'inizio.
Beh, ci sono
poeta.
Diverse novità in questo sceneggiato, che prima aveva un'impronta prettamente teatrale, queste sceneggiati, ora diventa cinematografico perché subentra la figura di De Laurentiis, quindi molte scene vengono girate in Jugoslavia e parte a Roma.
E il film è diretto da Franco Rosi. E per quanto riguarda poi gli effetti speciali abbiamo, beh, Carlo Rambaldi che
e Bava, insomma, Rambaldi ricordiamolo che ha vinto 3 premi Oscar, lo volevamo sottolineare.
Lo ricordiamo dopo.
Nessun posto è casa mia, ho pensato andando via, soffrirò nei primi giorni ma so che mi ci abituerò, ti cercherò nei primi giorni poi mi abituerò. Perché si torna sempre dove si è stati bene e i posti sono semplicemente persone, partenze improvvise, automobili, asfalto, le ombre di una notte in provincia, il coraggio di chi lascia tutto alle spalle e poi ricomincia. Sarà nessuno ad ascoltare. amore che rende i tuoi silenzi casa mia.
Bene, allora Veronica, stavamo parlando quindi di
effetti Rambaldi, speciali.
Ecco, sì.
Beh, qui era un giovanissimo Rambaldi come, come aiuto nella realizzazione degli effetti speciali. Beh, ricordiamo che ha vinto 3 premi Oscar nel 76 per King Kong, nel 79 per Alien e nell'82 per E.T. Magari E.T. rimane sempre un po' più nel cuore perché
certo, è molta tenerezza.
Sì, un extraterrestre.
Però anche King Kong alla fine fa un po' tenerezza.
Vabbè, un po' sì, sì, perché sono dei personaggi, insomma, che poi il grosso che poi è buono, insomma, sostanzialmente.
Sì.
E che dire, Leda, questo film anche qui abbiamo dell'ottimo doppiaggio. Uh-huh. E partiamo probabilmente dall'Ulisse che era stato doppiato da un bravissimo Rinaldi, che è uno dei più grandi doppiatori al mondo. Uh-huh. Che ha dato la voce al padrino a Corleone del padrino, insomma.
Vogliamo ricordare anche l'attore che interpretava la parte di Ulisse.
Sì, sì, come no, Behim Feyum, che è morto ed è
di origine albanese.
E poi abbiamo
Irene Pavas, sì.
Anche lei era doppiata, sì. Era doppiata da una certa Benita Martini, che ha dato la voce a Ava Gardner. Quindi, insomma,
una delle grandi,
sì. E quindi poi un altro grande doppiatore che è anche direttore del doppiaggio italiano è la Monica, che è anche, sì, è anche un attore, e ha dato la voce qui a Telemaco, al figlio di Ulisse.
Buono. E poi comunque, per quanto riguarda il mondo della mitologia, sono nati anche altri film,
sì, a basso
che
costo.
Avevano, sì, sempre a basso costo, che avevano il compito di fare cassa, sì, più che altro. E tra questi ricordiamo Arrivano i Titani, interpretato da Giuliano Gemma, che aveva i genitori originari della città di Ceprano, quindi un'altra città della provincia di Frosinone. Quindi vediamo comunque che nella nostra provincia comunque sono nati tantissimi attori importanti, e tra questi ricordiamo
Mastroianni,
che non diceva sempre
non ha mai detto, diceva sempre che era di Roma. Poi
sì,
abbiamo, vabbè,
Nino Manfredi,
no, che diceva sempre che era,
sì, Ciociaro a tutti, Ciociaro Doc.
E, ma anche di sì, che era di origine Ciociara,
sì,
nato
a Sora. E poi un altro attore che non diceva di avere origini parzialmente Ciociare,
Sordi,
la mamma di Sordi, Alberto Sordi, era di Sgurgola, papà di Valmontone, quindi comunque.
Vabbè, invece tra le attrici femminili c'era Gina Lombrigida, che era le nostre,
sì,
parti.
Sì, di Subiaco. E poi ci sono altri attori comunque meno noti.
Okay.
Di attori, attrici e cantanti ne parleremo sempre in qualche altra occasione. Sì. E poi invece nel 2004 è stato girato il film Troy, che è stato uno dei film che ha riscosso maggior successo in quel periodo. Ricordiamo che in questo film ha lavorato Brad Pitt, quindi
sì, è un bel vedere, un bel Achille, perché lui racconta le geste di Achille quel film.
Sì.
E poi sicuramente gli effetti speciali hanno dato un buon contributo,
sì,
al film, perché,
sì,
effettivamente sì, è prettamente effetto speciale, insomma, anche perché per rappresentare,
sì, questo genere di film si ha la necessità proprio di,
sì,
molti effetti speciali per ricostruire determinate situazioni, alcune situazioni veramente di grande violenza. Per i più piccoli invece ricordiamo che qualche anno fa in TV si poteva vedere Pollon, e qui subentra la mitica Cristina D'Avena con le sue sigle.
Pollon combina guai.
Ok, adesso ci ascoltiamo un altro brano musicale e poi ci salutiamo.
Dio, che ho realizzato un sogno, il mio più grande orgoglio. Non è la Porsche che ho appena parcheggiato fuori. Per quanto finto il sottoscritto sa di avere vinto solo quando ho estinto il mutuo dei suoi genitori. E con un coinquilino condivido la mia stanza. Quello quello che si dice, convivere con l'ansia, dalla cameretta al camerino, tutti ti stanno accanto, nessuno ti sta vicino, il cuore come un iceberg circondato dalle navi, la paura di affondare, scontro fra Titanic, e più parlo d'amore, più non so come amare, le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.
Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia, per le piccole cose che non hai ancora, perché a volte puoi spingerti oltre ogni confine, arricchire, svuotare un'esistenza intera e sentirsi felice anche solo.
Sì. Quante macchine veloci, compriamo in leasing, che non ci danno le emozioni della prima bici. Quanti hotel con la piscina e la palestra, dolce per moderna, poi non capisci l'acqua calda e l'acqua fredda. Quando scende la fattanza, crisi di coscienza, vuoi distruggere la stanza, breaking bed and breakfast. Quanta fatica per salire in cima, per poi scoprire che c'è poco ossigeno e non si respira. Per riempire buchi, riscattare amori mai compiuti, ci nutriamo dei mi piace degli sconosciuti, con milioni di canzoni streaming, si torna ad ascoltare sempre quelle che si amavano da ragazzini.
Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia, per le piccole cose che non hai ancora, perché a volte puoi spingerti oltre ogni confine, arricchire, svuotare un'esistenza intera e sentirsi felice anche sola di me.
Persi, forse non ci fa attenzione, mi rifugio nei miei versi, ma è solo un'altra distrazione. Sentirsi talmente persi, forse non ci fa attenzione,
quelle piccole cose che non hai ancora.
Eccoci Leda, stiamo parlando dei film mitologici e tra le figure mitologiche dei film cult che si parlava tanto di maciste, beh questa figura lo sai Leda, non era una figura mitologica e neanche una figura storica.
Quando l'ho scoperto ci sono rimasta così male.
È proprio una figura televisiva, quindi
sì,
è nata,
quindi nata per esigenze televisive.
Questa è un'altra curiosità, vabbè, si scoprono tante belle cose ogni giorno.
Invece ecco, parliamo di cose reali, per quanto riguarda le città appunto che si dice sono state fondate dal dio Saturno. Vi ricordo che per quanto riguarda la città di Anagni c'è da visitare la bellissima cattedrale con la sua meravigliosa cripta, che viene definita la Cappella Sistina del XIII secolo, poi tutta una serie di palazzi e tra questi ricordo il palazzo di Papa Bonifacio VIII, che è il palazzo dove è avvenuto il famoso episodio dello schiaffo. Sì. Per quanto riguarda Ferentino, che come vi ho già detto più volte in epoca antica si chiamava Antino, vi ricordo che c'è da visitare la chiesa di Santa Maria Maggiore, che è in stile gotico cistercense, la cattedrale con i suoi meravigliosi mosaici realizzati dalla famiglia dei Cosmati, il testamento di Aulo Quintilio che è un unicum al mondo, i resti del teatro romano con la chiesa di Santa Lucia. La città di Alatri è molto interessante per quanto riguarda la zona dell'Acropoli, da visitare all'interno della cattedrale di Alatri il miracolo eucaristico avvenuto nella città di Alatri prima del 1230. la chiesa di Santa Maria Maggiore, con all'interno una scultura lignea molto interessante denominata la Madonna di Costantinopoli. Per quanto riguarda poi la città di Arpino, assolutamente da visitare la Rocca Secca da, scusate, Civitavecchia d'Arpino, Rocca Secca non c'entra in questo caso, quindi ecco Civitavecchia d'Arpino, e nella città di Arpino poi troviamo moltissimi quadri realizzati dal Cavalier d'Arpino, che come abbiamo detto è stato uno dei maestri di Caravaggio. E poi l'arco, infine la, sì, nella zona di appunto di Civitavecchia, e poi logicamente da visitare la città di Atina con il palazzo del comune. All'interno è conservato un mosaico che ci parla di un guerriero del popolo dei Sanniti. Un museo particolare che è l'Accademia Viti, che ci parla delle modelle ciociare degli artisti ciociari che hanno operato in Francia nel 1800. E poi cos'altro vogliamo aggiungere? Comunque Veronica,
mi raccomando, visitatele tutte queste città. Chi viene qui deve visitare la ciociaria.
Bene, vabbè, chiudiamo. Abbiamo iniziato praticamente dicendo una frase di Sant'Agostino, e chiudiamo invece con
una frase di Proust.
Ok,
la leggiamo insieme. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Vero, Leda?
Certo. Speriamo che questi nostri consigli riescano a far vedere
e siano stati anche graditi, insomma, certo, il nostro viaggio insieme nel mito e nella storia.
Bene. Vi salutiamo, buona serata da Leda
e da Veronica
e da Carlo.
E da Carlo.
Alla prossima.
Alla prossima.
Buona serata a tutti.
Buona serata.
E poi passano così, te ne accorgi quando sono andati via e ti lasciano aggrappata ad una scia di ricordi, di ricordi. Quanti sono i giorni belli di un amore, quelli che non te li puoi dimenticare e nascondi dentro al cuore. E quando stai male li vai a spolverare. Mani nelle mani vedo due ragazzi ingenui dentro un mondo di canzoni e di poesia. Domani noi domani, ma stanotte tu rimani, non mi chiedere di farti andare via. Tu sei passione tua, tramonto. Vorrei che fossimo eterni, vorrei tornare a quei giorni, a quel viaggio che dormimmo in un fienile, ad un valse da ubriachi in riva al mare, a una stanza dove ci batteva il sole tutto il giorno, tutto intorno. Dove vanno i giorni belli di un amore, quei momenti che non puoi più cancellare, si addormentano nel cuore. E quando fa buio li vai a carezzare. Mani nelle mani siamo due ragazzi geni ancora in cerca di canzoni e di poesia. Domani è già domani, adesso dimmi se rimani o sei convinta di voler andare via. Tu sei passione e tormento, aurora e tra...
quel